come abbiamo fatto le altre volte, anche se non abbiamo cominciato direttamente con il Salmo, ma con una canzone, ci segniamo insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, l'altra volta stiamo leggendo il prologo, ancora, e siamo arrivati ancora nella prima pagina di questo foglietto, di questo piccolo testo che vi abbiamo dato, non ce ne sono più, nel senso che devo fare altre fotocopie per le persone nuove o per chi lo ha dimenticato a casa, mi dispiace, per la prossima settimana ne porterò ancora. Allora, siamo ancora nella prima pagina, abbiamo letto le prime tre strofe, quelle segnate con i numeri romani. E eravamo arrivati dopo che c'era stato il desiderio, prima strofa, questo desiderio prorompente, no, del bacio, poi nella seconda strofa questa confessione, la donna, l'amata, puoi prendere la Bibbia se vuoi seguirmi, no? Che si confessa, vi ricordate, bruna ma bella, che si confessa e chiede poi, alla fine della confessione, si confessa a queste altre donne, si confessa a queste, quelle che vengono chiamate figlie di Gerusalemme, e chiede dove poter trovare l'amore, l'amore dell'anima mia, dove va a pascolare il gregge. E qui era venuta fuori questa altra immagine, questo travestimento l'avevamo chiamato. Il linguaggio dell'amore si traveste, allora si può travestire puntando in alto, e allora chiami l'amato re, noi lo usiamo nel linguaggio comune con il principe azzurro, il mio principe azzurro, la mia principessa, Benigni per esempio insegna, no? Ecco, oppure un linguaggio che si traveste andando, diciamo, in basso, in questo caso un linguaggio bucolico, pastorale, io sono la pastorella e tu sei il mio pastore. Ecco, attraverso questo linguaggio, quindi questa ambientazione anche campestre, che riporta alle origini quando il popolo di Israele era nomade, e quindi, ecco, andare alla ricerca, e avevamo chiamato questo pezzo anche il rilancio, che poi avviene anche, o dovrebbe avvenire anche per noi dopo la confessione, cioè la confessione non è solo svuotare tutto, ma ripartire, e hai questo rilancio, riprendere a camminare, rimetterti in movimento, andando a chiedere dove poterti incontrare in quell'ora dove non c'è nessuno, quindi poter stare di nuovo con te, da solo, da sola. E il coro, in questo caso molto probabilmente il coro femminile, risponde: bella fra le donne, o bellissima, abbiamo detto, più bella di tutte, tenendo conto che quella che ha ricevuto questo gruppo di donne, il coro, ha ricevuto la confessione. Cioè, ha sentito da questa persona i suoi peccati, chiamiamoli così, perché soffre tutto quello che ha dovuto passare, però la chiama ancora bella. È molto carino questo, che noi abbiamo delle persone che hanno lo stesso sguardo di Dio, che possono raccogliere le nostre confidenze, anche le nostre confessioni, ma continuano a guardarci e a poterci rilanciare quello stesso messaggio che dice Dio: sei bello, no? Bella. E la invita a fare un percorso, fatto di che cosa? Di seguire le orme del gregge, seguendo dove stanno poi le pecore, dalle pecore passi ai pastori, fino a trovare il tuo pastore. Molte volte questo è anche il percorso spirituale che noi sentiamo di fare per arrivare all'amore dell'anima mia, quindi al Signore. Percorso dove devi seguire delle tracce. Poi trovi qualcosa di più consistente, dei segni più consistenti, in questo caso le pecore, no? Fino a trovare gli amici del pastore e il pastore. Però prevede tempo. Queste figlie di Gerusalemme la rimandano a un percorso, dicendo: puoi farcela, perché conosci la strada. Qui si richiama anche l'audacia dell'amore, perché potete capire, in genere è strano che una donna vada in cerca di un uomo, in genere dovrebbe succedere il contrario. Eppure abbiamo dei casi, leggendo proprio la storia sacra di Israele, la storia della salvezza, di esempi di pastore che hanno questa audacia. Un esempio: Rachele. Rachele, quella che poi diventa la moglie di Isacco, sta al pozzo. Di Giacobbe, sbagliato, sta al pozzo. Allora è lì che si incontra su questo. E anche sua madre, allora la moglie di Isacco, no?
No.
Rebecca, anche Rebecca è al pozzo, con i pastori. E le figlie di quando Mosè diventa pastore, le figlie di Jeffè, le figlie di Jetro sono delle pastore e anche loro stanno portando i greggi all'abbeveratoio e lì incontrano poi quello che diventerà di una di loro il marito. Ecco, c'è questo sottinteso, questa audacia dell'amore, quindi la donna che si mette alla ricerca. Tutto questo percorso di nuovo mette questa distanza, cioè devo andarlo a cercare, devo andare a cercare l'amore, l'amore. Siamo arrivati alla quarta strofa, si sente finalmente parlare l'amato per la prima volta e dice: ad una puledra tra i cocchi del faraone io ti assomiglio, o amica mia, belle sono le tue guance fra i pendenti, il tuo collo fra catene di perle. Faremo per te pendenti d'oro con grani d'argento. Si sente improvvisamente la voce dell'amato che non è più lontana. Con questa strofa inizia un duetto in cui si sentirà continuamente uno scambio tra l'amata e l'amato. Improvvisamente si ritrovano vicini. Allora, se prima c'era questo senso di, chiamiamo, angoscia nel dover fare una ricerca lunga per poter trovare l'amato, l'amato si trova già lì e mi dice: già lì, amica mia, non c'è bisogno solo di fare questo lungo cammino, mi trovi già nel cammino accanto a te. E l'amato si rivolge a lei chiamandola amica, ve l'ha detto tante volte, ve l'ha ripetuto tante volte nel testo. E tenete conto che è molto importante questo, parla di una reciprocità dell'amore, dove le due persone che si amano sono sullo stesso livello, chiamandola amica. Lei risponderà anche nella stessa maniera. E paragona lei a una puledra. È un paragone che per noi è molto lontano. Non possiamo paragonare l'amata a un animale. Alcune volte ci usano tanti vezzeggiativi. Per cui sì, ci sono dei paragoni su questo. Allora, il cavallo è simbolo di fierezza, di eleganza, di forza. Se c'è un aspetto dell'amore che è tenerezza, ed è vero, c'è anche quest'altro aspetto. Allora, in tutti i vari nomi che sentiremo, viene rappresentato l'amore e viene espresso in tutte le tonalità che noi possiamo conoscere. Allora, il cavallo è anche lo strumento di guerra che ha rivoluzionato il modo di fare guerra. Chi aveva il cavallo allora aveva il potere, vinceva. Quindi c'è anche una forza nell'amore. E tutto questo l'amato lo vede nella donna. Allora capite anche questo senso di reciprocità. Non si ferma in quello schema che noi diciamo sempre e ripetiamo, la forza dell'uomo, la debolezza della donna. No, in lei vede questa fierezza dell'amore, questa eleganza. Ed è un modo anche per poter dire a lei, che si stava già raffigurando come una povera pastorella sulla che andava alla ricerca delle orme, no? In questi sentieri, magari vestita poveramente, no, sei di un'eleganza che di più non si può, perché questo animale era al vertice dell'eleganza. In più viene detto che è un animale scelto per essere legato al cocchio del faraone. Quindi, fra i vari esemplari, questo era anche scelto. C'è in questo riferimento una nota di regalità. E vedete, si mette sempre insieme l'aspetto, come dicevamo prima, del travestimento in basso, travestimento in alto. Cioè l'amore che vuole essere semplice, no? Bucolico, campestre, però nello stesso tempo regale. Belle fra le guance i tuoi pendenti. Ora volevo farvi vedere una immagine. Vediamo che si è aperto. Niente. Ok, apriamo. Ho sbagliato. Questo ci aiuta a capire questo versetto. Belle sono tra le tue guance tra i pendenti, il tuo collo fra catene di perle. E inizia una descrizione dell'amata, e allora noi attraverso gli occhi dell'amato noi vediamo l'amata. E inizia a percorrere e comincia dal volto. Tenete conto che il volto nella cultura orientale è seminascosto, può essere scoperto solo nell'intimità, il volto è tutto il capo, altrimenti è seminascosto ed è circondato in questo caso da gioielli, da pendenti, cioè, sia questa immagine. C'è anche un'altra immagine. Vedete? Ecco, mettersi sotto lo sguardo dell'amato. E lì potersi riscoprire belli. Ed è quello che, per esempio, viene chiesto anche da Sant'Ignazio, ma anche da altri maestri spirituali, quando si comincia a pregare. È un'indicazione che viene data. Mettiti sotto lo sguardo di Dio. Prova a immaginare che Lui ti sta guardando con simpatia, ti attende. Allora, alcune volte dobbiamo lasciare che Dio percorra con il suo sguardo la nostra persona per riscoprire questa bellezza. E non è solo un riscoprire, ma è uno sguardo che fa belli. Quindi in quel momento si crea bellezza. E le guance sono contornate da questi gioielli, una moda molto orientale, tutto intorno al collo di catene di perle. Tenete conto che c'è un gioco di luci, immaginate lo scintillio su questo, il volto viene illuminato, allora c'è uno sguardo che sta percorrendo il volto e già lo illumina, in più ci sono questi scintillii intorno, c'è qualcosa che brilla, ecco la luminosità. Lo splendore, diciamo noi in italiano. Inizia dal volto che emana questo splendore. A questo punto, perché c'è un verbo al plurale, faremo pendenti d'oro con grani d'argento, probabilmente interviene un coro di voci maschili, che sono gli amici dell'amato. Probabilmente, diciamo, ci sono varie interpretazioni. E in questa maniera, con l'intervento appunto di altre persone che stanno in questo colloquio d'amore, viene sempre rimarcato l'aspetto sociale dell'amore. È un fatto a due, ma intervengono anche gli altri. In questo caso agevolano, cioè vanno nella stessa direzione dell'amato, cioè, dicendo che vogliono aumentare questo splendore e questa magnificenza del volto aggiungendo dei monili, delle altre cose preziose. Altre volte potremmo vedere che l'intervento di altre persone ostacola il rapporto. Fa parte di quella tensione che c'è. L'amore è pubblico, è sociale anche, e allora deve subire queste conseguenze. Continuo a leggere adesso la risposta dell'amata. Mentre il re sta sul suo divano, il mio nardo effonde il suo profumo. Un sacchetto di mirra è il mio amato per me. Tra i miei seni trascorre la notte. Un grappolo di cipro è il mio amato per me, tra le vigne di Engaddi. E in questo duetto le due persone possiamo immaginare che si sono riavvicinate. E in maniera delicata sta dicendo che stanno di nuovo insieme. In una maniera proprio abbozzata, molto poetica, si sta parlando di questo rapporto che era cominciato con quel desiderio prorompente, e adesso invece l'amore prende un linguaggio più delicato, dove c'è più spazio per potersi fare i complimenti, per poter parlare. E anche il rapporto, viene accennato a un rapporto fisico tra le due persone, descritto in una maniera invece molto leggera, molto soave. E il re mi ha introdotto nelle sue stanze, mentre il re sta al suo divano, poi si parlerà della sala del vino. Ecco, c'è un'ambientazione di un palazzo, di un palazzo sontuoso. Allora, il divano è proprio il triclinio, dove non solo i greci e i romani prendevano i pasti, ma anche nella maniera orientale si faceva questo. E si parla quindi di un atteggiamento rilassato. Il mio nardo effonde il suo profumo. Il nardo, abbiamo già visto precedentemente, profumo svuotato, no? Profumo versato, è il suo nome, era il nome dell'amato. In questo caso invece il profumo è riferito a lei. Lei. È la sua persona che è diventata profumo e che effettivamente non è tanto effonde ma si dona. In questo momento di intimità, quando io sono con te, ecco, il mio nardo, la mia preziosità, tenete conto che il nardo era un prezioso, era un profumo preziosissimo, veniva importato dall'India, dal Pakistan, questa radice. Lo sappiamo anche dal Vangelo di Giovanni, no? Una boccetta può costare 300 denari, che è uno stipendio annuo, quindi immaginate che costo può avere. Ecco, quindi questa preziosità. E sta parlando quindi di lei stessa che si apre, si dona. Sempre con l'aggancio del profumo, nel secondo versetto, viene detto: un sacchetto di mirra è il mio amato per me. Fra i miei seni trascorre la notte. Le donne orientali usavano portare addosso anche dei sacchetti profumati con delle erbe. Ora faccio vedere velocemente . Questa è la mirra. Allora, probabilmente qui si parla di questa usanza del sacchetto che la donna teneva tra i seni e che profumava il corpo. La mirra ha questa doppia funzione. Era un profumo afrodisiaco, però veniva usato anche come calmante. Allora, noi ritroviamo questo nella passione, quando viene dato a Gesù, come si usava ai condannati, dell'aceto con dell'erba, in questo caso probabilmente la mirra, e serviva da calmante. Allora, il mio amato per me, Allora, riferendosi a questa immagine di un sacchetto tra i seni, però sta parlando della madre. Allora, che nello stesso tempo è per me una fonte di piacere, ma non solo, è quello che porta il mio piacere al massimo, perché la mirra ha una funzione dopante praticamente. Oppure è colui che attenua il mio dolore, che è calmante. In questo senso io vivo la passione d'amore. E in italiano questa parola ha questa ambivalenza, che parla di un'intensità d'amore, ma anche di una sofferenza d'amore. E nell'immagine del sacchetto di mirra, che è l'amato, si deve vedere l'amato che è abbracciato l'amata, e con il capo probabilmente sui suoi seni. Allora qui si sta parlando, vedete, di un atteggiamento amoroso. Dopo il desiderio, dopo la distanza, si sono ritrovati insieme. Trascorre la notte, passare la notte, è un modo per poter dire appunto lo stare insieme, avere un rapporto. In genere sono quelle frasi allusive che troviamo nei romanzi, no? Passare la notte insieme. Però noi possiamo vederlo anche come trascorrere la notte, nel senso il passaggio della notte. La tua presenza sul mio seno, sul mio cuore, quindi nella parte più delicata anche di me, con questa tua caratteristica di essere ciò che intensifica il piacere o ciò che calma il dolore, mi permette di passare la notte, il momento buio. In più, l'amato viene descritto come un grappolo di cipro. E questa erba, questa pianta, viene conosciuta anche con il nome di alcanna, da cui viene la parola enne. Viene conosciuta anche in questa maniera. Qui parla di un grappolo e probabilmente, nei commenti che ho letto, si parla di un arbusto che ha i fiori a grappolo. Andando a fare una ricerca su internet, invece è venuta questa pianta, alcanna, che vedete non è una pianta con arbusti, è un cespuglio, con questi fiorellini molto piccoli, che sono a grappoli i fiorellini, però non parlano di questo. Probabilmente questa è un'allusione al sesso maschile, molto delicata, molto affinata. Però sempre con immagini vegetali. E si parla poi di questa oasi di Engaddi, che è un'oasi tra le rocce vicino al Mar Morto, quindi in una zona desertica. Sorge questa oasi conosciuta già anticamente come veramente un giardino, un'esplosione di vita in mezzo al deserto. Engaddi, come etimologia, significa fonte del capretto. Anche in questo c'è un'allusione sempre all'amato, in una maniera anche erotica, anche se poi ci sono dei riferimenti alla storia di Israele, perché si parla di un episodio avvenuto lì con Saul e Davide. Allora, piccole reminiscenze, piccoli collegamenti, ma sempre per cantare la bellezza dell'amato, che per me è una esplosione di vita, in mezzo anche all'aridità, alla aridità. A questo punto c'è la risposta, abbiamo detto, è un duetto, c'è la risposta dell'amato. Come sei bella, amica mia, come sei bella, i tuoi occhi sono colombe, come sei bello, amato mio, quanto grazioso. Anche il nostro letto è di tenero verde, travi della nostra casa sono i cedri, nostro soffitto i cipressi. sembra veramente estasiato l'innamorato, l'amato, come sei bella. E in fondo l'amore è questo, è scoprire e cantare la bellezza dell'altro, che non finisce mai. E sempre rimanendo sul viso, se prima ha parlato delle guance, adesso gli occhi, i tuoi occhi sono colombe. Cercando di capire perché questa immagine. Allora, innanzitutto era un animale considerato delicato. E sotto, per alcune interpretazioni, è un animale simbolo d'amore. Noi poi l'abbiamo fatto, nel senso, se poi vedete, se vi arrivano le partecipazioni, no, di matrimoni, sono un guaio in genere. Però ci sono questi simboli, due animali che tubano su questo. Ma erano considerati messaggeri d'amore. Messaggeri. E in effetti per noi rimane questo. Sapete, è diventato un simbolo, per esempio, dello Spirito Santo, la colomba. Nel Vangelo, no? Nel battesimo si dice vide lo Spirito Santo. Questo attraverso lo sguardo. Cioè, gli occhi sono un messaggio, mi parlano di pace, mi parlano d'amore, mi parlano di questa leggiadria. Però nello stesso tempo, questi piccioni danno anche questo senso un po' di innocenza. Ecco, tutto in uno sguardo, negli occhi. E l'amata risponde. Vedete questa reciprocità, come sei bello, amato mio, quanto grazioso. In questa parola, amato mio, c'è la parola diletto, dodì. L'altra volta avevamo spiegato che c'è un riferimento alla parola, perché sono le stesse lettere del nome Davide, dodì. Per cui c'è un carattere quasi messianico. L'amico del Signore, poi il figlio di Davide, no? Sarà il Messia. Anche il nostro letto è di tenero verde, travi della nostra casa sono i cedri, nostro soffitto i cipressi. Ecco, hanno realizzato finalmente la loro unione e il luogo del loro amore è in mezzo al verde. Avevamo cominciato con il divano. E quindi l'ambientazione sembrava una casa, un palazzo reale, lussuoso. Nella stessa racconto di questa descrizione, di questo rapporto tra le due persone, siamo andati invece in una scena campestre, dove il letto, e qui viene usato la parola letto che è rarissima in ebraico, proprio parlando di un letto di lusso, è il prato di erba tenera. E le pareti della casa sono gli alberi, quindi stanno in mezzo al verde. In questo senso c'è questo doppio aspetto dell'amore, cioè voler tornare a quelle origini naturali, però nello stesso tempo l'amore è anche fatto di casa, è un palazzo, è qualcosa di regale. C'è l'aspetto della città e della campagna da tenere insieme. E in questo accenno ai cedri e ai cipressi, praticamente sono due alberi che sono stati utilizzati per la costruzione del tempio. Le pareti interne del tempio erano rivestite di questi due legni. Questa allusione al tempio, cioè il nostro letto e la natura. Però c'è un piccolo riferimento al tempio. Allora i gesti dell'amore, i gesti anche di uno stare insieme, sono quasi un rituale liturgico. In effetti c'è una liturgia dei corpi per esprimere l'amore e la presenza di Dio. Nella stessa strofa, la ragazza, la donna, l'amata, si presenta, sempre continuando questo duetto. Lo leggo. Io sono un narciso di Saron, un fior di loto delle valli. Come un fior di loto tra i cardi, così la mia amata tra le fanciulle. Come un melo tra gli alberi del bosco, così il mio amato fra i giovani. Alla sua ombra che ho bramato, io siedo, e il suo frutto è dolce al mio palato. C'è questa alternanza. Io sono un giglio di Saron. Allora, anche qui possiamo vederlo in un'immagine. Allora, ci sono varie interpretazioni di questo giglio, perché può essere un narciso, ma può essere addirittura anche un questo, esatto, fior di loto, papavero, però ci sono anche i eccoli qui, un giglio. Un iris, sì, chiamato anche giglio. Va bene anche questo. Va bene anche questo. Allora, tenete conto che questi nomi in ebraico sono femminili, quando invece la valle di Saron è maschile. Quindi questa persona si sente, si descrive come qualcosa di semplice. Due immagini fatte dai fiori, dalle piante, ma piante semplicissime, anche se il fior di loto in Egitto era considerato un fiore simbolo dell'amore e qualcosa di aristocratico. Allora c'è anche lei, si considera semplice, però sente in lei questa immagine dell'amore. Lui riprende la stessa immagine, come un fior di loto tra i cardi, le spine. Così la mia amata tra le fanciulle. E in questo dialogo viene fuori l'unicità dell'amore. Cioè, sia l'amata che l'amato si dicono che tu ti distingui fra tanti. Sei unico. Ecco, l'amore ha questa attenzione. Fa emergere da tanti uno solo. Tante fanciulle, però solo tu. E anche lei, tanti giovani, ma solo tu. Come un melo. E il melo è un altro simbolo che si riferisce al ragazzo, all'uomo, ed ha un riferimento appunto anche sessuale. Tra tutti gli alberi. E io ho bramato di sedermi. C'è questo desiderio che finalmente viene soddisfatto. È iniziato con questo grande desiderio, mi baci. E adesso si può sedere all'ombra. Ecco, l'ombra è un modo, di nuovo, delicato per parlare dell'unione. Non solo, proprio l'ombra. Abbiamo tanti riferimenti nei salmi. E anche nell'Annunciazione viene detto: Dio ti coprirà con la sua ombra. Benissimo. Allora, è un'immagine bellissima, parla appunto di due persone che stanno insieme, però nello stesso tempo parla di delicatezza, perché l'ombra è, per chi vive sotto il sole cocente, è un riparo, è un rifugio, ed è anche quella che possiamo considerare la coperta più leggera che esista. Che ti copre ma non ti schiaccia, ti fa rimanere libero. libero. E il suo frutto è dolce al mio palato. Ritorna l'accenno al gusto e quindi il riferimento al bacio. Finalmente può ritrovare il bacio che lei ha gustato e che le ha lasciato questo grande desiderio. L'ultima strofa. Mi ha introdotto nella sala del vino e il suo vessillo su di me è amore. Sostenetemi con focacce d'uva, rinfrancatemi con mele, perché io sono malata d'amore. La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle e per le cerve dei campi, non destate, non svegliate l'amore finché non lo desideri. Quest'ultima strofa del nostro prologo è alternata tra un versetto dove c'è una descrizione e un versetto in cui c'è una richiesta. Allora, descrive ciò che sta vivendo o ciò che ha vissuto e poi nello stesso tempo si rivolge a queste persone per poter avere un aiuto. Nella descrizione, mi ha introdotto nella sala del vino. E questa ha suscitato, ci sono varie interpretazioni. Alcuni hanno pensato a una dispensa, quindi che poi è il luogo più interno della casa. In genere si cercava un luogo riparato che facesse da magazzino, da deposito su questo. E invece, e quindi in questo senso si parla di una intimità, cioè andando nel luogo più recondito di questa. Però si può intendere questo anche come il luogo dove si soggiornava, diciamo nel dopopasto, e dove si sorseggiava il vino, che era una bevanda non solo per passeggiare, ma per stare anche insieme. E quello che alcune volte si vede o si dice anche nei film, ecco, adesso ci trasferiamo, no, a bere un cognac, no? Si va nel... Allora, era la stanza dove ci si poteva rilassare. Probabilmente questo fa riferimento a quello che abbiamo visto già prima, il triclinio. Mi ha introdotto, mi ha fatto entrare. Allora, si parla già di questa intimità, di qualcosa che è avvenuto, cioè di poter stare veramente insieme. E la parola vino richiama qualcosa di inebriante. È un riferimento, quando viene letto qui nel cantico, sempre all'amore, nel suo aspetto appunto inebriante, di piacere, di gioia. E poi c'è quest'altra espressione, e il suo vessillo su di me è amore. Allora, innanzitutto vessillo è un'asta con una bandiera, con uno stendardo sopra. C'è un riferimento chiaramente sessuale su questo. Però andando a vedere, di nuovo c'è un riferimento guerresco. E su questo c'è una bella riflessione. Dove? Innanzitutto veniva usato per radunare gli eserciti. Allora si saliva su un'altura, in modo da poter essere visti, si piantava questo vessillo, dove c'erano i colori del re, che chiamava alla donata tutti i vassalli, tutti i sudditi, e veniva suonato un corno, un segnale. E allora tutti si adunavano. L'abbiamo letto per chi ha letto Isaia qualche volta. Allora c'è questo senso di radunare. È un modo per poter dire che quando sto con te io mi sento di nuovo tutta insieme. Cioè tu mi dai questo senso di unità. Unità, mi raduni. C'è questo segno dell'adunata. Cioè posso essere me stessa. E in questo abbracciare, stare tra le tue braccia, ritrovo veramente tutta me stessa. Però nello stesso tempo, in questa parola, vestillo, bandiere, si ritrova un'altra immagine. Come vi abbiamo anche spiegato l'altra volta, nella struttura che noi vi stiamo presentando, c'è una struttura un po' concentrica, per cui la prima parte del cantico si rifà all'ultima, sono dei paralleli. E allora, dei termini che abbiamo trovato qui, li ritroviamo nella parte finale. Per esempio, la parola vessillo, quindi questo, viene data nel capitolo 6 alla donna. Cioè, dove la donna è una schiera di soldati, tutti con queste bandiere in mano, questi stendardi. Per cui c'è questa immagine di potenza. Qui sembra che è l'uomo, il vessillo. Invece, ecco, anche la donna ha questa immagine di potenza, di forza. Ma proprio nel capitolo 8, nella parte finale, nella conclusione, la donna si paragona a una città. Dice, ve lo leggo, io sono una muraglia e i miei seni sono come torri. È una città, con le mura. E in effetti noi abbiamo anche, molte volte, la rappresentazione delle città con la figura di donna, che hanno in testa una corona fatta con la forma delle mura. Turrita, benissimo. Nelle 10 lire? Dove era? Nei francobolli, benissimo. Allora, vedete quell'immagine? La donna è una città. E la città, quando veniva conquistata, qual era il segnale? Che una città? Esatto. La bandiera. Per cui veniva cambiata la bandiera che c'era in genere, sventolava su quella città, si cambiava la bandiera, finalmente si piantava sulle mura la bandiera del colore di chi l'aveva conquistata, la città era conquistata. Oppure, se le persone all'interno della città si arrendevano, veniva esposta una bandiera di un certo tipo. Esatto. Arrendersi. Allora, in questo caso, lei dice nel capitolo 8, se voi prendete l'ultima pagina, dove c'è scritto il coro, terza strofa appena sopra, quindi io sono una muraglia e i miei seni sono come torri, così sono diventata agli occhi di lui, come una che trova pace, che potrebbe intendersi anche come una che si è arresa, ma benevolmente, non perché sconfitta, ma perché sta bene. Ritorna l'immagine di una città che si arrende, ma perché ha trovato pace. E in effetti il linguaggio della conquista è un linguaggio che noi usiamo nell'amore, no? Cosa posso fare per conquistarti? Che non significa avere la meglio su di te, dominarti, ma poter ottenere questo risultato, poter sentire da te che mi sono arresa ma sono in pace. Sto bene con te. Tutto in questa espressione, il suo vessillo su di me è amore. Lei si è arresa non a lui, semplicemente, ma all'amore. E questo si può spiegare anche perché in genere sulle bandiere veniva rappresentato una divinità che proteggeva l'esercito. In questo caso la divinità è l'amore stesso. Quindi lei si è arresa all'amore che lui personifica. Una persona che sta in pace, che si è arresa, che ha trovato l'unità. Però nel versetto successivo, quando si rivolge alle amiche probabilmente, dice, è una richiesta d'aiuto, sostenetemi con focacce d'uva, rinfrancatevi, perché sono malata d'amore. una persona che sta bene ma nello stesso tempo sente di stare male. Che contraddittorio è l'amore. E chiede un aiuto. Questo è il momento dell'estasi che alla fine ti toglie anche le forze. È il momento dell'amore. Alcuni l'hanno interpretato come uno svenimento, no? Lei che è così, è arrivata al massimo dell'amore e sviene. A me, io lo interpreto in un'altra maniera. E chiede nutrimento con frutti che in genere venivano presentati come frutti afrodisiaci e venivano dati, le focacce fatte d'uva oppure con le mele, sempre due frutti che venivano considerati frutti legati all'amore, al piacere, e si sono ritrovati anche negli scavi dei dolcetti fatti, noi li faremmo a forma di cuore per essere teneri, loro li facevano a forma di corpo di donna, che era il simbolo della fertilità, simbolo della dea dell'amore anche. Perché sono malata d'amore? Allora, qui c'è l'aspetto della debolezza dell'amore. La debolezza dell'amore. Allora, l'amore ti fa debole. Questo è qualcosa che noi possiamo riscontrare. Stiamo parlando di tanti aspetti dell'amore, questo è uno. L'amore ti fa debole. Lei l'ha appena detto, mi sono arresa. Eppure sta vivendo un momento di piacere, si sente in pace. Però in questo sperimenta anche che è sommamente debole. E l'amore si manifesta nella debolezza. Allora, solamente un parallelo, una citazione. Il massimo dell'amore per noi è un'immagine di debolezza. Gesù, coronato di spine, con un vestito che non è il suo, deriso, è il massimo. Oppure questa persona in croce, è il massimo della debolezza, però per noi è il massimo dell'amore. E la malattia d'amore, come si cura? Solo con l'amore. Solo l'amore può guarirti dalla malattia d'amore. In effetti è un altro modo per poter dire che l'amore porta a questa continua rigenerazione, ti fa sentire debole, ma perché poi hai bisogno dell'amore stesso. Allora la debolezza manifesta questo. E c'è ancora la descrizione di un tenerissimo abbraccio, il momento della tenerezza, il momento in cui si sta insieme. Allora l'altro è rifugio e appoggio insieme, in questa unione, proprio immaginate le due persone vicine, c'era un'immagine, e poi l'ultima richiesta, vi scongiuro, vi chiedo di giurare, per chi? Per le gazzelle e le cerve dei campi, che erano considerate degli animali semidei, si dice, delle divinità deificate, sempre dell'amore, erano collegate con la dea Astarte in genere, dea dell'amore. Quindi si chiede di giurare per l'amore stesso, questo, cosa dovete fare? Non svegliate l'amore. E qui l'amore è proprio un termine che non è riferito all'uomo soltanto, cioè è l'amore, cioè come termine è proprio riferito all'amore, non va svegliato. E il sonno è il momento dell'unione, un altro modo per dire questa unione, non va prolungato, non basta mai. E questo perché non va svegliato? Nel senso che l'amore ha una legge sua, non occorre mettere questi impedimenti. E allora per questo si può dare piena fiducia all'amore, perché l'amore basta a se stesso, l'amore sa quando è il momento. E con questo ritornello, il ritornello del non svegliare, si conclude il prologo. Dalla prossima volta vedremo l'altra parte.